penso, spero da oggi possa riprendere con una partecipazione, una partnership sempre più forte sul nostro territorio. A te,
bene, Antonio. Grazie, io sono molto contento sempre di venire a Catania, è un piacere per me, ho degli amici, sono venuto ormai diverse volte, a cominciare dal 95, e quindi sono felice di fare questo salto in questa città così importante anche per tutti, anche per me. Allora dunque, lo vedete, si vede abbastanza bene le immagini? Chiudiamo qualche luce? Non so, forse una mezza luce la possiamo chiudere. Sì, perché abbiamo sti fari in testa, tanto il centro è nell'immagine. Qualcosa io chiuderei. Allora dunque, di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare di un ragionamento che riguarda il ruolo delle infrastrutture. Il titolo della conferenza è Invertire la direzione del nostro sviluppo, Urban Green Line, una infrastruttura di nuova generazione per la città consolidata. Quindi noi ragioneremo su infrastrutture, ma ragioniamo anche contemporaneamente, come ha detto l'architetto Francesco Ferrara, anche sull'architettura e anche sulla tecnologia e anche sull'information technology, cioè sull'impatto della tecnologia anche informatica nella città, che è un orizzonte ovviamente importante oggi. Quindi facciamo un percorso abbastanza passando da diversi argomenti e spero che interessino chi c'è. Io sempre, la mia conferenza è su internet, adesso è in locale perché qui non abbiamo la connessione wifi, però io metto, la conferenza la potete seguire in internet quando andate a casa, basta che scrivete Antonino Saggio, andate in questo sito e c'è un link nascosto che bisogna sapere per trovare il punto. Il link nascosto l'ho messo in questa area della città, ecco qua, vedete, da nessuna parte c'è il link, ma qua c'è il link, quindi se andate lì, anche questa sera potete vedere tutto il materiale. Metto questo link nascosto anche per celebrare il momento, diciamo, specifico della conferenza, ma un po' il nostro scopo è avere tutto questo materiale disponibile. Quindi Catania, eccoci qua, questa è l'occasione, vedo che ci sono altri speaker dopo di me, mi fa molto piacere. Allora, una prima parte introduttiva per entrare nel tema, vi ricordo che il tema è Invertire la direzione del nostro sviluppo, Urban Green Line, un'infrastruttura di nuova generazione per la città consolidata. Allora, il primo concetto. Io riflettendo su cosa è veramente basata il nostro paese, potremmo provare diverse declinazioni, secondo me è una abbastanza interessante, che il nostro paese è basato sullo spreco. Veramente a pensarci bene, io credo che sia una delle caratteristiche più forti di questo paese, che lo attraversa tutto. È basato su, noi siamo come, diciamo, una generazione che ha avuto moltissimo da secoli e secoli di storia, come paesaggio, come risorse, come intelligenza, come stesso DNA, no? Perché il DNA italiano, si sa, ha delle caratteristiche proprio da questo melting pot mediterraneo molto vivo, ma noi veramente allo stesso tempo siamo basati veramente sullo spreco. I nostri giovani sono mandati fuori, il territorio non è valorizzato, eccetera. Il primo concetto quindi è veramente che è una maniera di vedere le cose, pensare alla Repubblica Italiana basata sullo spreco. Il secondo è un concetto abbastanza importante, ormai è diventato di attenzione nazionale, ormai da alcuni anni, e ci sono stati anche tentativi legislativi in questo senso, sul consumo di suolo. Il consumo di suolo è diventata una parola chiave di questo anche nel nostro paese. Il tentativo è contenere il più possibile la nuova urbanizzazione. Quindi contenere il più possibile la nuova urbanizzazione, ma bisogna subito capire un concetto che è fondamentale per gli operatori architetti, per tutta l'industria delle costruzioni, sia indirettamente che indirettamente, e cioè che il fatto di contenere al massimo il consumo di suolo vuol dire che noi dobbiamo invertire la direzione dello sviluppo. Questo è il concetto, uno dei primi concetti fondamentali, cioè rispetto a una idea di sviluppo che era legata all'utilizzo del suolo agricolo fuori dalle città, non possiamo bloccare lo sviluppo. Bloccare lo sviluppo vuol dire bloccare tutto, bloccare l'economia, bloccare la cultura, bloccare tutto. Non si tratta di, quando si parla di consumo di zero di suolo, non vuol dire bloccare lo sviluppo, almeno per come lo intendono gli operatori di questo settore, ivi inclusi gli architetti. Vuol dire invertire la direzione, quindi rispetto a una conquista di suolo all'esterno, un uso di suolo agricolo, rimuovere l'attenzione verso il già costruito, con tutta una serie di tecniche importantissime di vario tipo, di cui a poco parleremo. Quindi questo è un concetto fondamentale per capire quello che noi stiamo cercando di fare. Ecco perché il titolo della conferenza è Invertire la direzione dello sviluppo. E quindi vuol dire rimettere lo sviluppo verso la città costruita al centro. A questo punto nasce un salto logico, che è un salto logico fondamentale da comprendere. Per investire lo sviluppo e per avere uno sviluppo rivolto alla densificazione, al recupero, alla valorizzazione dell'esistente, il ruolo chiave di nuovo lo fanno le infrastrutture, e questo è il salto logico che bisogna comprendere. Tutti sanno e tutti hanno la conoscenza che per la, diciamo, urbanizzazione del territorio esterno alla città sono le infrastrutture che hanno consentito di fare questo, la ferrovia, le strade, le autostrade. Senza queste infrastrutture non ci sarebbe stata espansione. Quindi il momento dello sviluppo, in questo caso all'esterno, era dettato dalle infrastrutture. Ma se noi dobbiamo invertire lo sviluppo e rimuoverci all'interno della città, sempre infrastrutture dobbiamo fare, e questo è un ulteriore passaggio logico. Non possiamo invertire la direzione dello sviluppo, non possiamo riguardare a operazioni dentro la città esistente se non facciamo di nuovo infrastrutture. Allora, evidentemente si tratta di infrastrutture di nuova generazione, si tratta di infrastrutture pensate per la città esistente e per lo sviluppo della città esistente. Vi comincio a fare degli esempi, vi faccio degli esempi per farvi comprendere con degli esempi questo concetto. Questi due esempi sono arcinoti, in particolare questo esempio qua. Funziona? Sei stancato? Vabbè, non fa niente, no, è questo qua. Soprattutto questo esempio qua, non si vede sullo schermo? No, no, perché questo è un telefono. No, lo faccio col mouse, era più divertente questo, va bene, per niente, faccio col mouse. Questo qui è la famosa Urban Green Line a New York. Cos'è l'Urban Green Line? È una ferrovia sopraelevata che aveva delle funzioni industriali vicino alle zone del porto, e questa ferrovia è andata in disuso negli anni 50. La città di New York ripetutamente aveva preso delle azioni per abbattere questa ferrovia, invece i cittadini si sono organizzati autonomamente dal basso, come si dice, per preservare questa ferrovia abbandonata. Hanno formato dei gruppi, hanno indetto un concorso e hanno avuto degli importanti testimonial. I testimonial vuol dire avere le persone anche di grande visibilità. Testimonial tra i recuperi di questa operazione era per esempio David Bowie, per fare un esempio. E questo è un ruolo molto importante, bisogna riflettere su questa cosa. Insomma, a poco la città ha deciso di non fare questo e invece di investire nel trasformare questa Urban Green Line in una sorta di parco lineare urbano e una passeggiata, una promenade sopra la cosa. Parlavamo prima con Franco Porto, amico da molti anni, del tema del verde, no? Del verde urbano. Questo è un verde urbano sostanzialmente spontaneo, ricurato ma spontaneo, automantenuto, in qualche maniera il primo concetto ecologico da un certo punto di vista, ciclico, no? Studiare sistemi non che tu devi annaffiare, mettere il concime chimico e poi rasare, eccetera, eccetera, ma pensare a essenze autoctone sostanzialmente che sono in grado di fare un ciclo recursivo autonomo. Questo è uno dei tanti concetti legati a questa cosa. Ma perché tutta questa faccenda è così importante? L'Urban Green Line è diventato un luogo in cui chiunque va a New York oggi va alla Urban Green Line, non va più soltanto al Rockefeller Center, va anche a vedere l'Urban Green Line. Sull'Urban Green Line ci sono sempre persone, ci sono le foto di matrimonio, da un primo pezzo di circa 2 chilometri è stato fatto un secondo pezzo di altri 3 chilometri e se ne sta facendo un terzo. Perché? Perché sono buoni, perché sono bravi, perché sono belli? Soltanto in parte. Ma perché in realtà è esattamente una infrastruttura dentro la città esistente che consente di invertire la direzione dello sviluppo. Che cosa è avvenuto infatti? È avvenuto che i valori immobiliari delle aree limitrofe si sono ventuplicati circa. L'area è diventata un'area di grande pregio, molti edifici industriali sono stati diciamo o abbattuti facendo nuove architetture di grande pregio, tra l'altro, non so, di Nouvel, di Gehry e di altri, oppure sono state rinnovate. A questo punto il fenomeno attrattivo di tutta quest'area, che era un'area completamente abbandonata, che diciamo di Manhattan, che non aveva alcun valore, è ridiventato diciamo centrale all'interno di un meccanismo appunto di invertire la direzione dello sviluppo. La nuova infrastruttura è diventata la chiave per creare questi effetti. Questo è un concetto basilare. L'architettura da sola non ce la può fare. Anche un solo edificio attraente, interessante, non ce l'avrebbe mai potuto fare. C'è bisogno di opere di tipo infrastrutturale, ma dentro la città esistente. Ecco un altro esempio, questo è un esempio interessantissimo, siamo a Seul, il downtown della città era circondato da sistemi di autostrade veloci, alcune che avevano anche come dire, murato un piccolo fiume esistente. Questo sindaco luminare decide di luminare, ma anche non soltanto luminare, ma anche furbo, diciamo tra virgolette, decide di togliere queste autostrade urbane e di rifare un grande parco lineare, che è questo che vedete nella foto, lungo 5-6 chilometri. Di nuovo un'infrastruttura dentro la città esistente e di nuovo lo stesso fenomeno. Il rilancio dei valori immobiliari, l'attivizzazione della cosa e il contenimento, questo è il concetto. Perché se lo sviluppo si rivolge all'esistente non va a distruggere il territorio libero. Se noi creiamo le energie perché le energie si rivolgano dentro l'esistente, è ovvio che non abbiamo più necessità di violentare il nostro territorio. Eccola qua la line. Questi link, adesso qui non abbiamo internet, però se andate successivamente da casa, sono tutti link a Google Map. E quindi è possibile andarci fisicamente a vedere i luoghi. Quindi da questo link andate a New York e da questo link andate al grande progetto a Seul. Questa è la città di Madrid. La città di Madrid non ci aveva manco un vero e proprio fiume. Era sostanzialmente una sorta di rigagnolo cementato è costruito all'interno della città. Tutte le aree attorno erano aree completamente scarsissimo interesse. Stessa operazione, di nuovo, questo fiume, il rio Manzaressa, nessuno sa il nome del fiume di Madrid perché è completamente poco importante, no? Il rio Manzaressa invece è stato oggetto di questa incredibile operazione, e cioè di nuovo per molti e molti chilometri e soprattutto per uno spessore molto ampio. Vedete, questo è il piccolo fiume irreggimentato, che sostanzialmente rimane irreggimentato, ma questo è un grandissimo parco lineare, ma con un grande spessore, parliamo probabilmente di 300-400 metri quadri di spessore. Di nuovo perché? Perché sono belli per fare il verde? Naturalmente anche sì, è ovvio che c'è anche questa componente, ma soprattutto di nuovo per invertire la direzione dello sviluppo, per fare uno sviluppo dentro la città, tanto è vero che ovviamente si sono sviluppate moltissime cose di questo genere. Potremmo fare anche qualche esempio della città italiana in questo senso, in particolare Torino, che ormai è diventata un po' la città più avanzata da molti punti di vista in Italia, non a caso con la sua, col grande piano regolatore in cui c'è stata la copertura delle linee ferroviarie, sostanzialmente il processo è sostanzialmente un processo analogo, invertire la direzione dello sviluppo, infrastrutture della città esistente ricambiano la questione. Allora, questa è la premessa per farvi capire di cosa noi ci occupiamo, cioè ci occupiamo di una cosa che non è che arrivo io e me la sono inventata, è un modo di comportarsi che è abbastanza presente ormai nella città contemporanea come tecniche. Allora, adesso noi, questa è la parte di premessa della conferenza, adesso noi facciamo un ragionamento. Vi faccio capire come nasce una proposta che ha alcune caratteristiche simili a queste, ma anche per altri versi più avanzate, abbastanza più avanzate, per Roma. Quindi noi non parliamo per nulla di un progetto utopico, non c'è assolutamente niente di utopico in quello che noi facciamo. Noi cerchiamo di dimostrare come con tecniche assolutamente presenti oggi e con modi di fare completamente diffusi si possa aggredire il tema della città contemporanea. Parlando con Francesco, decidendo che tipo di conferenze potevamo fare, abbiamo fatto un dialogo per capire qual è, abbiamo insieme concordato che questa sull'Urban Green Line è quella per una serie di assonanze e di ragionamenti che può essere in qualche maniera può dare qualche spunto anche a una riflessione sulla città di Catania. Allora, adesso cominciamo un viaggio che è un viaggio di una certa intensità intellettuale, e quindi spero di non annoiarvi, ma è importante per capire come arriviamo a fare questo ragionamento sulla Urban Green Line. Diciamo, innanzitutto noi chi siamo? Qui è riassunto, Urban Green Line è un progetto collettivo della cattedra di Antonino Saggio, cioè io, alla Facoltà di Architettura di Sapienza, Università di Roma. L'Urban Green Line forma un anello ecologico ed infrastrutturale di circa 13 km. L'anello intende connettere due aree a scala metropolitana di Roma, il Parco Archeologico della Caffarella e il Parco di Centocelle. Il suo sviluppo è costituito da 21 tratti di strade esistenti, ciascuna delle quali è associato un progetto o più progetti che ne valorizza sia localmente sia globalmente l'impatto, quindi c'è un elemento di architettura anche. E la presenza dell'Urban Green Line collega inoltre molti progetti sulle aree vuote e incentiva anche la mobilità di nuova generazione. Infatti l'Urban Green Line, come vedrete, si muove anche su una linea tranviaria, ma appunto, come vedremo a poco di nuova generazione. Come siamo arrivati a questo? Beh, siamo arrivati innanzitutto pensando a Roma. E non si può non pensare a Roma senza comprendere alcuni caratteri che Roma ha diversi da altre parti d'Italia. Queste sono immagini del nostro territorio, questa è un'immagine di Piranesi, ma io sempre, questa è la presenza, come dire, del frammento, della natura, di un paesaggio mosso che è fondamentale a Roma. e in qualche maniera, secondo me, per far capire la particolarità di Roma, io faccio sempre questo ragionamento sull'imprinting diverso di varie parti d'Italia. L'imprinting, che cos'è l'imprinting? L'imprinting è una sorta di scena nativa, di inizio, di una riflessione su quello che l'architettura è in quei determinati luoghi o può essere in quei determinati luoghi. Non è un concetto statico, non è la memoria. L'imprinting sono le forme primarie che ci vengono radicate nelle prime fasi della nostra vita. Il concetto arriva da Konrad Lorenz, come sapete benissimo. E quindi, come dire, questa idea dell'imprinting, che io la rileggo nell'Italia, in certi paesaggi nativi italiani, e quindi al nord sicuramente l'imprinting è un imprinting artificiale, cardodecumanico, romano, vince sicuramente la pianta come principio organizzatore. È una pianta che noi rileggiamo anche nell'architettura, l'architettura sempre domina il paesaggio. E naturalmente questi enzimi continuano nel neoclassicismo lombardo, in Aldo Rossi, nella tendenza, eccetera. Il sud invece ha un imprinting greco, ha un imprinting della Magna Grecia, non è assolutamente lo stesso che abbiamo descritto. Questo imprinting greco vede l'architettura sostanzialmente come un inno al cielo, vede sostanzialmente l'architettura come se fosse una sorta di altare in relazione dialettica con la natura. Quindi questo è un concetto che sempre ritorna e vince naturalmente l'elevazione, vince il chiaroscuro, vince il prospetto da questo punto di vista. E quindi quando noi vediamo quest'opera, vediamo dopo secoli una riflessione, una continua riflessione su questi temi. Bene, a Roma invece l'imprinting è un imprinting, questa è la Sicilia, il mio amico Presti, che anche tante cose fa qua a Catania, eccetera. E la parola galma è la parola veramente chiave per capire questa impostazione. Invece al centro d'Italia è etrusco e vive relazioni, diciamo, il suo imprinting è completamente diverso, vive una situazione di matrimonio tra architettura e natura, in cui la sezione è l'elemento decisivo, è l'elemento chiave come atteggiamento. E quindi questo momento etrusco, questa sorta di nascita etrusca, a me mi ha molto ispirato, come vedrete tra poco, nel pensiero di quello che è appunto questa infrastruttura ecologica, che tra poco capirete che cosa succede. Questo ovviamente è Piranesi, insieme a questa forza sezionale del paesaggio e della stessa idea etrusca del continuo matrimonio tra architettura e natura, c'è ovviamente la grande versione del frammento, antiprospettica, anticlassica sicuramente di Piranesi. Ricordiamoci che Piranesi batteva per un cuore etrusco, romano, combattendo invece l'idea del neoclassicismo che in quel momento si voleva imporre. Queste idee a Roma continuano in qualche maniera a vivere in una serie di scelte di piano e di organizzazione. Secondo capitolo. A un certo punto io ho fatto una scoperta che è chiave per capire come nasce l'Urban Green Line, cioè ho scoperto le vie cave. Non c'è niente di male se nessuno di voi ha la più vaga idea di che cosa sia le vie cave, dato che neanch'io sapevo, fino a quando non mi sono state dette, anche se mi ero occupato molto di queste cose, le vie cave. Le vie cave sono una cosa assolutamente straordinaria. Di cosa si tratta? Si tratta di percorsi scavati nel tufo, alti 15-20 metri, per anche 5, 600, 700 metri. Di questi percorsi, vie cave o tagliate, ce ne sono molte nel Lazio, in particolare se vorrete andarci, in particolare nella zona di Pitigliano. Adesso tra un attimo capirete perché queste vie cave sono così importanti. Qui ci sono sempre i link e i luoghi dove sono, li potete vedere in Google Maps, eccetera. Vediamo se si vede questo film. Ok, adesso io non so se qua ce l'ha in locale. No, non ce l'ha in locale. Dovrei andare su internet. Vediamo un po' se ce l'ho sul locale. Però non pazienza, non ve lo faccio vedere. Va bene, non fa niente. Per ragioni di tempo non vi faccio vedere il film, ve lo potete vedere le foto. Di cosa si tratta? Quindi si tratta di percorsi scavati a mano nel tufo e che sono stati completamente ignorati dall'archeologia ufficiale. Perché sono stati ignorati dall'archeologia ufficiale? Perché scattano 3-4 livelli. Il primo livello è che l'archeologia tende ad occuparsi innanzitutto del mondo greco. Poi quanto è vicino, prima e dopo, naturalmente non soltanto questo, quindi romano, egizio eccetera valgono di più che etrusco, ma poi c'è un altro ragionamento, che l'archeologia ufficiale tende a occuparsi di manufatti e quindi principalmente pittura, scultura o in terzo livello oggetti. Quindi non ha proprio le categorie per interpretare una cosa come degli agave, che rappresentano un pensiero, che è un pensiero che è oltre tutte queste cose, perché rappresentano veramente un pensiero ecologico. E qua casca una parola che entra veramente al centro del problema. Perché l'errore più forte che si possa fare nel pensare al termine ecologia è pensarla in una interpretazione unicamente tecnologica, o pensare al termine ecologia come qualcosa che riguarda l'ambiente, quindi scisso dai fatti culturali, umani e antropici. Questo è un errore proprio basilare, perché il concetto di ecologia è il concetto delle interrelazioni, innanzitutto interrelazioni tra fenomeni umani antropici che sono indispensabili e fenomeni che riguardano l'ambiente, in particolare la biosfera. Le relazioni circolari che intercorrono tra uomo, azione dell'uomo, ambiente, vita, eccetera, le interconnessioni complesse e dinamiche sono quelle che presiedono al concetto di ecologia. Allora, chi caspita c'entra tutto questo con le diegave? C'entra, perché quando si vedono le diegave con un percorso lineare, la gente dice sono strade, oppure i buchi servivano, sono stati fatti dopo, oppure i solchi sono solchi fatti dai carri. Non avendo un pensiero su veramente che cosa sono queste diegave, la risposta non può che essere, diciamo, limitativa. Cosa sono in realtà le diegave? Bisogna capire prima il mondo etrusco per capire cosa sono le diegave. In due parole, il mondo etrusco è un mondo che profondamente vive il rapporto tra terra e cultura e uomo come una circolarità. La religione si introita dentro la natura parla, Dio è nella terra e in particolare è femminile, e in particolare è un mito di tipo femminile, terra madre, natura, eccetera. Quindi, in sostanza, qualunque azione che la cultura, diciamo, etrusca tende a fare ha a che vedere con questa circolarità, una terra che parla, una terra che emana, una relazione costante tra l'uno e l'altro. Quindi queste persone che si prendono e con le proprie mani scavano per 500-600 metri queste vie cave, lo fanno per una ragione che è una ragione veramente ecologica, nel senso che rappresenta l'intero circolo, anche la chiave simbolica del proprio essere. Non hanno una funzione dettamente pratica, ma hanno una fortissima funzione all'interno dell'ecologia del pensiero etrusco. Cosa sono, se vogliamo avere la risposta pratica? Sono sostanzialmente delle vie processionali. Servono ad accompagnare il defunto, infatti sono nei pressi delle necropoli, delle necropoli spesso sono vicine l'una all'altra. Sono luoghi in cui si svolgono una serie di riti legati a questo. Quindi questa riflessione dello scavo Io parlavo dell'ottavo, della maniera eccezionale di porre alcune relazioni nel mondo etrusco. Quando ho scoperto le vie cave, ho capito questo ulteriore livello del pensiero ecologico, del pensiero sistemico, del pensiero circolare e anche fortissimamente, come vedrete, della ragione perché l'infrastruttura, come vedremo tra poco, tra molte altre ragioni, ha una forza di natura simbolica, è capace di catalizzare le forze della collettività e del pubblico. Questa parte riguarda un poco la nascita dell'architettura come una nascita che ha a che vedere con l'interpretazione del mondo e con la comprensione del mondo, piuttosto che quella puramente utilitaria del riparo, no? Tutta questa parte è dedicata in realtà a immaginare la scena nativa dell'architettura come una scena in cui gli uomini per la prima volta cominciano a proiettare delle sfere di significato nel mondo esterno da loro. Ecco perché tra l'altro sono stato di recente in questo posto che spero che voi conosciate, è qua vicino, è Montalbano in Icona, questo luogo meraviglioso, il Grimusco, perché uno tutti conoscono, diciamo, no? Che ne so, no? I dolmen, le cose, il che va benissimo, sono importantissime, ma nessuno magari è andato al Grimusco, oppure nessuno conosce le vie cave, no? Cioè noi abbiamo delle risorse dal punto di vista anche di profondità culturale dei luoghi, delle storie dei luoghi. Non abbiamo soltanto le opere d'arte, i quadri, le statue, le sculture, ma abbiamo anche questi luoghi, e i luoghi sono veramente molto importanti e molto significativi. Sì, l'ho pronunciato in maniera forse scorretta. No, io ho scritto Agrimusco, ma posso sbagliare. Adesso io non c'ho internet, comunque è la località Montalbano e Ricona, può darsi che io l'abbia pronunciata in maniera scorretta. Questa è una riflessione che attraversa l'architettura, adesso non voglio farla troppo lunga perché tutti abbiamo interesse anche di vedere poi i progetti, no? Comunque, avendo tempo, potremmo fare tutto questo discorso su un'architettura come proiezione di significato sul mondo, che è una cosa molto molto importante, soprattutto se si riflette anche con le potenzialità che noi abbiamo oggi, perché noi siamo in grado di rendere uno spazio, un ambiente, non soltanto attraverso le tecniche del passato, ma anche attraverso la tecnologia. Noi abbiamo la possibilità di manipolare anche lo spazio attraverso la tecnologia. Pensate a tutto il mondo dei sensori, come viviamo in uno spazio pieno di possibilità trasformative attraverso la tecnologia. Salto questa parte, che anche se è una parte a cui io ho lavorato molto, e qui ci sono però sempre dei link che si possono vedere. Allora io direi di passare a capire che cos'è questa Urban Green Line, questa infrastruttura ecologica. Cerchiamo il telefonino per fare un link almeno sul mio. Qui c'è uno spot? Vabbè, comunque casomai poi la vediamo. In poche parole, perché è anche molto interessante vedere la... Perché se io sapessi dove ho il mio cappotto, c'ho il telefonino dentro, ma ho perso completamente.
Posso allontanarmi un attimo e vedo.
Sì, forse è là, e con tutto il telefonino e tutto. Allora, in due parole, perché credo che possa interessarvi anche la metodologia, e la metodologia di lavoro è abbastanza interessante, mi auguro. Allora, vediamo un poco che cosa succede. L'Urban Green Line, come dicevamo, è un anello che si muove in una zona semiperiferica della città di Roma, tra due grandi parchi verdi, parchi archeologici, quindi parliamo di ettari e ettari, il Parco Archeologico dell'Appia, che praticamente da Piazza Venezia arriva fino ai Polli, e il Parco di Centocelle dall'altra parte. Tra questi due grandi parchi c'è una zona molto densa, molto densa, densa della città, il quartiere Appio Latino, che noi abbiamo studiato a lungo.
Non so se forse non è qui questo telefono.
Dove sta? Vabbè, d'accordo, salterà fuori. No, è qua. No, perché se lo perdo era una fortuna, perché uno ha l'occasione di dire, me ne confondo nuovo. Allora, eccolo qua, ce l'ho qua. Ok, questo intanto io lo attacco perché purtroppo non abbiamo internet, però noi non ci facciamo mica battere così facilmente. Dalle fiere.
Diciamo che io posso, veramente, tenterei di riscaldare l'ambiente con un applauso per il professore Sasso, perché onestamente, perché veramente è dura.
Allora, eccoci qua. Allora, dunque, adesso vediamo se poi riusciamo ad attaccarci. Allora, questa Urban Green Line, vedete questa immagine, vediamo poi se tra poco ci riusciamo ad attaccare agli schermi. Cosa sono tutti questi puntini, o questi tag, come si chiamano? Questi tag sono tutte aree vuote della città, cioè aree non utilizzate della città, vuoi perché sono delle situazioni tipo dei grandi spazi traffico, vuoi perché c'erano degli edifici che sono stati dismessi e sono abbandonati, vuoi che sono delle aree libere, eccetera. Tutte queste aree sono state campionate negli anni, ce ne sono ancora molte altre, sono circa 60-70 aree. Allora, noi che cosa abbiamo detto? Ho capito, siccome non siamo cretini, invece di fare i soliti corsi universitari che... eccolo qua, iPhone-nino. Invece di fare i soliti corsi universitari che fanno fare tutti gli stessi... tutti 60 progetti, stesso programma, stessa area. No, utilizziamo una tecnica, una sorta di tecnica guerrigliera, diciamo. Individuiamo dei vuoti urbani e poi attivizziamo una serie di processi, che adesso rapidamente vi spiego, affinché ciascuno studente, laureando, dottorando di ricerca, architetto che lavora con me, perché ecco perché è un lavoro di cattedra, è trasversale ai vari livelli, ciascuno si attivi, diventi, come dire, un combattente sul territorio, in cui individuando un'area individua un programma possibile, entra in relazione con un cliente possibile, associazione, privato, eccetera, su una serie di principi molto forti, che tra poco vi descrivo, facciano dei progetti, e facciano questi progetti non soltanto con noi come docenti, eccetera, ma con i clienti virtuali. Tutto questo discorso del cliente virtuale è la chiave, perché loro così imparano delle esigenze specifiche. Per la prima volta loro già all'università cominciano a parlare con clienti, se no tu finisci di 5 anni, non hai mai visto un cantiere, non hai mai visto un ferro, non hai visto un elemento tecnologico e soprattutto non hai mai parlato con un cliente. Tu pensi che l'architettura sia una cosa che ti gestisci da solo. Quindi, diciamo, è una pratica abbastanza complessa. Come avviene tutto questo? Attraverso l'utilizzo della tecnologia. Ecco perché mi serviva questa cosa. Adesso ci stiamo andando. Ecco qua. Stiamo andando in tempo reale dentro la mappa di Google, che è una sorta di mappa del tesoro di quello che noi facciamo. Questa siamo in internet, prego, con il mio telefonino. Ognuna di queste, che cosa vuol dire che siamo in internet? Vuol dire tutto, vuol dire che io se voglio mi metto l'omino e guardo quest'area, faccio qualunque operazione, ovviamente. Allora, queste tag che sono state aggiunte nel tempo, e poi sono fatti vari altri discorsi che non importano, perché sono importanti? Perché ciascuna di queste tag, prendiamone una adesso per dire, che ne so, prendiamo questa, ok, vedete cosa c'è in questa tag? C'è una foto dell'area, c'è una descrizione di dov'è e c'è soprattutto la cosa più importante, questo link. Questo link ci porterà, eccolo qua, questo link ci porterà ad un blog che è dedicato a quell'area specifica, eccola qua, in cui sono raccolti tutti i progetti che sono fatti su quell'area. Andando a cliccare su ciascuno di questi link, uno esattamente fa questo, prende e salta dentro il progetto. In alcuni casi gli studenti hanno cambiato il blog, perché questo è di alcuni anni fa, però possiamo provare quest'altro per esempio, vediamo i progetti fatti su questa determinata area. Non so se questa funziona. Eccola qua. Quindi noi qua vediamo tutto il progetto, ma non solo tutto il progetto, tutto il ragionamento che è stato fatto sul progetto. Questo blog è la chiave, perché attraverso questo blog loro entrano in rapporto con il cliente, entrano in rapporto con le associazioni, diciamo diventano degli operatori sul territorio. Ma naturalmente, come vi ho spiegato, questo processo è un processo che si muove su alcuni principi molto forti. Ok, riandiamo alla nostra conferenza. Quali sono questi principi che si muovono? Allora, quindi noi stiamo vedendo, scusate, devo farvi scorrere, faccio un po' girare la testa, lo so, però i vantaggi, ci sono vantaggi dell'interattività e svantaggi dell'interattività. Questo è che fa venire un po' di mal di pancia, però insomma, il bene, secondo me, il dare e avere è molto vantaggioso. È meglio essere interattivi col mal di pancia che passivi senza mal di pancia, secondo me. Comunque, quindi questa prima parte, la parte che vi segnalo, i cosiddetti vuoti urbani. Ovviamente, se noi vogliamo densificare l'esistente, operare l'esistente, evitare il consumo di suolo, eccetera, dobbiamo concentrarci sui vuoti urbani, è ovvio. Questa tecnica vi ho spiegato come facciamo, e adesso rapidamente vi parlo dei principi che noi facciamo, perché come facciamo a fare questa operazione? La facciamo basando tutto su 5 principi, che sono i nostri 5 principi fondamentali per muovere qualunque progetto architettonico dentro la città esistente. Il primo principio si chiama mixité, e cioè ormai si fanno solo progetti misti, progetti in cui c'è una componente di automantenimento economico delle strutture, che noi chiamiamo exchange, che appartiene alla grande area del commercio, dello scambio, variamente declinata, un'altra grande area che è l'area del lavoro e della produzione, ma lavoro e produzione all'interno della società di informazione vuol dire moltissime cose, vuol dire dal nuovo artigianato informatico alle professioni nuove, alle professioni antiche. L'area del producing, del lavoro, è anch'essa una galassia enorme. E la terza componente è la componente del living. Noi crediamo che debbano sempre essere integrate funzioni di tipo di residenzialità, anche se molto diversificate. Quindi qualunque nostro progetto si basa sul concetto di mixité, e vuol dire, in una torta composta in maniera diversa, queste tre caratteristiche. Secondo concetto, driving force. C'è un misto di funzioni, ma c'è sempre una forza trainante, una storia particolare di quel progetto, un mix particolare, perché la società contemporanea funziona esattamente all'interno di questa dialettica. Grande specializzazione, grande particolarità, ma all'interno di alcuni principi. Quindi noi facciamo decine e decine di progetti, tra virgolette, particolari, con una narratività particolare e con un business, tra virgolette, particolare, pur adoperando sempre gli stessi principi. Vi faccio un esempio per dirne una, ma ne potremmo fare 50. Questo è un mercato urbano di nuova generazione basato sul concetto del vuoto a rendere. diciamo, che si basa sulla tecnologia del vuota rendere, che ormai comincia a essere abbastanza sviluppato. Questo è un mercato? No, non è un mercato. Il mercato è la driving force, è il principio organizzatore e la narrazione principale. Dopodiché questo è un fatto residenziale, è un fatto di commercio, è un fatto di produzione, o anche è un fatto di mercato all'interno di questo. Ma d'altra parte, basta che girate il mondo, si fa così. Tanti di voi questo lo conosceranno veramente, il mercato di Santa Caterina di Miralles a Barcellona. E quello è che è il mercato. E che è il mercato? Ci sono le case per anziani, ci sono i ristoranti, ci sono gli uffici, ci sono le cose e c'è pure il mercato. Ma è un pacchetto in cui, diciamo, l'elemento, come dire, il driving force è il mercato, ma di nuovo è un progetto completamente di mixité. E ecco, anche per questo è un progetto assolutamente contemporaneo. Terzo concetto. Io questi concetti ve li dico in 3 minuti ciascuno, ovviamente per farli digerire a livello teorico e operativo hai bisogno di 6 ore ciascuno, perché devi farne capire tutta l'implicazione. Questo è il concetto della negoziazione, che è un concetto fondamentale per operare nel mondo contemporaneo. Che vuol dire negoziazione? Vuol dire che ormai non c'è più il demiurgo che pensa, che arriva e fa il beau geste, è scomparsa questa idea. È anche scomparsa quasi totalmente l'idea che tutto la fa la mano pubblica. Come sappiamo tutto benissimo, gli interventi sono quasi sempre interventi a capitale privato, ma in cui le città più avvedute, avanzate, eccetera, fanno sentire fortissimamente gli interessi pubblici, ma all'interno di un'economia di mercato è un sistema completamente privato. Quindi il concetto della negoziazione è un concetto basilare, ecco perché io ci tengo tanto che tutti quelli che lavorano con me abbiano questi rapporti concreti con le persone. Il concetto della negoziazione, inoltre, è spinto moltissimo dalla presenza anche dell'informatica come strumento duttile, diciamo, per muovere alcuni processi. E su questo, in questa occasione, non mi dilungo. Quarto concetto, il concetto di infrastructuring. Che cosa vuol dire il concetto di infrastructuring? Che sempre più, quando noi facciamo progettazione contemporanea, anche alla scala dell'edificio, noi in qualche maniera dobbiamo tenere presente con forza la capacità del nostro progetto di creare spazio urbano e di entrare in relazione con lo spazio urbano. In tanti modi, ma è una caratteristica talmente importante della progettazione contemporanea, che è il tema che io chiamo dell'infrastructuring, una volta si chiamava contesto, ma in questa maniera ha un valore specifico, non solo riguarda il fatto che molto spesso molti dei progetti contemporanei hanno anche a vedere con temi, diciamo, che hanno a che vedere col trasporto, stazioni, stazione della metropolitana, dei treni, delle biciclette, di questo e di quello. Ma comunque sia, il tema dell'infrastructuring è fondamentale. Quinto tema, che ha a che vedere direttamente sul concetto, evidentemente in questo caso non semplicemente non dell'ecologia, che è un concetto ancora più alto, ma del concetto fondamentale della bioclimatica e del concetto fondamentale della consapevolezza ambientale del progetto. Noi chiamiamo questo rebuilding nature. Che cosa intendiamo dire? Che questi progetti che vanno a inserirsi nelle parti della città devono in qualche maniera ridare indietro il più possibile di naturalità. Come fanno a fare questo? Cioè, noi andiamo, occupiamo dei nostri liberi, ma non è che questa occupazione deve essere a detrimento del ragionamento sui valori bioclimatici e sulla qualità dell'ambiente e sull'intelligenza dei materiali, eccetera. Anzi, vedevo proprio in questo momento questa vostra rivista in cui c'è appunto questo intervento a Stoccarda in cui dimostrano che la presenza dell'edificio dal punto di vista ambientale migliora l'ambiente, perché ci sono i nuovi materiali, perché ci sono possibilità di assorbire fattori inquinanti, perché l'edificio autoproduce energia, in alcuni casi la può anche vendere all'esterno. È tutto un ragionamento di questo tipo, in cui il momento quindi la chiamo rebuilding nature, vuol dire ricostruire dei livelli di naturalità con l'edificio. Dopodiché c'è un altro aspetto, molto spesso bisogna lavorare anche per livelli ipogei, per forza di cose, perché noi andiamo a occupare, diciamo, lotti nella città e quindi se non abbiamo una strategia intelligente, sia dal punto di vista bioclimatico, sia dal punto di vista architettonico, sull'uso del sottosuolo, e noi pensiamo che il sottosuolo serva come si faceva una volta per fare i garage, a bene che vada, non abbiamo capito come invece questa relazione diventa una relazione fondamentale. Quindi questa categoria io la chiamo rebuilding nature, non vi posso parlare dei progetti, se no starei con voi fino a domani. Però grosso modo avete capito di cosa si tratta. Quindi questi sono i principi che riguardano i vuoti urbani. Dopodiché li possiamo prendere e ce li possiamo buttare via, nel senso che se io arrivo qua e dico cominciamo a fare questi progetti facendo così, facciamo questi qua, certo, ne posso fare uno, ma non posso rivoltare la città. Per rivoltare la città devo fare le infrastrutture di nuova generazione, se no non li farò mai, perché le parti morte rimangono morte. Devo reinvestire in infrastrutture per la città esistente. Se non faccio questo, non riesco a far neanche a innestare il processo sui vuoti urbani. D'altra parte, da che mondo è mondo? Non c'è sviluppo senza infrastrutture. Ma si tratta, ripeto, in maniera ossessiva, di avere infrastrutture di nuova generazione. Ok? Allora, quali sono i principi fondamentali delle infrastrutture di nuova generazione che noi andiamo a fare nella città esistente? Qui noi siamo fortunati, cioè chi vuole guardare veramente le cose è fortunato, perché per ciascuno di questi principi, che io adesso vi illustro in poche parole, io ho scritto un articolo. L'articolo è sull'architetto italiano e qui c'è il link. Quindi per ogni parola chiave, uno se ne ha voglia e desiderio, si va a leggere l'articolo per cercare di fare magari un aggiornamento, e nell'articolo capisce più a fondo la struttura e soprattutto vede gli esempi contemporanei che riguardano quel concetto chiave. Allora, questo primo capitolo, nuova generazione di infrastrutture, e questo link riguarda il problema generale di quello che dicevo, la direzione dello sviluppo va rapidamente invertita, servono strumenti per far rinascere le città attraverso pezzi di città esclusi e abbandonati, appunto, nuova generazione di infrastrutture. Questo è l'articolo che, diciamo, inquadra questa questione. Le cinque parole chiave quali sono? La prima è multifunzionalità. Un'infrastruttura di nuova generazione è multifunzionale. Esattamente, che vuol dire che è multifunzionale? Che tutta l'idea dell'infrastruttura, diciamo della fase industriale, è assolutamente la monofunzionalità, d'accordo? Cioè una infrastruttura serviva a fare quella e solamente quella cosa. Mentre il concetto della multifunzionalità riferita all'infrastruttura è un concetto innanzitutto molto presente nella storia del passato. E poi oggi, con le tecnologie di oggi e con la possibilità di oggi, assolutamente possibile. Questo è quello che spiega il discorso della multifunzionalità. Io qua c'è questa immagine, che è un'immagine di una barriera al suono, ma questa barriera al suono è anche estremamente è attiva dal punto di vista solare e soprattutto si muove in una maniera tale che in alcuni casi crea anche edifici. È un'opera assolutamente multitasking, ma nell'articolo contemporaneamente io faccio vedere delle dighe in Iran, che non sono solo dighe, sono ponti, sono aree di svago, sono aree di incontro, sono luoghi in cui si fa commercio e tutto. Ma d'altra parte la stessa idea di ponte, noi abbiamo questa idea del ponte in quanto un fatto puramente funzionale, ma il ponte nel passato era un'infrastruttura multitasking al massimo. Basta pensare a quei poveri che sono sopravvissuti, tipo Rialto, Ponte Vecchio o altro, no? Non è che fanno una cosa, ne fanno 10, 20. Quindi il concetto del multitasking relazionato all'infrastruttura è il primo. Il secondo è il concetto di green system, di nuovo un concetto che ha a che vedere con cioè, quindi le infrastrutture di nuova generazione devono essere multifunzionali, due, devono creare dei green system. Che vuol dire che devono creare dei green system? Che devono creare quei famosi canali, che sono canali climatici, che sono canali per il movimento delle acque, che sono per il movimento delle specie vegetali, animali, nel suolo e nel sottosuolo, che sono fondamentali anche nella città, assolutamente centrali anche nella città. Quindi devono formare assolutamente dei green system, dei sistemi, dei canali dentro la città per affrontare i problemi bioclimatici, i problemi anche delle acque e tanti problemi. È pazzesco fare un'infrastruttura oggi come l'ha fatta Messina. A me mi viene dagli anni. Quel tram che loro hanno fatto è un'assurdità. È come se fosse fatto negli anni 30 dal punto di vista tecnologico. Allora, dal punto di vista tecnologico, un tram asfaltato oggi su una cosa asfaltata non lo fa più nessuno. Non lo fa nessuno, per dirne una. Ma anche Roma è così, ha fatto, cioè, quindi non, però nell'infrastruttura c'è l'elemento del green system. Il terzo argomento fondamentalissimo è che non si fa un'infrastruttura oggi se non si pensa in rapporto all'information technology. Se volete avere la parola rassicurante, vuol dire all'interno del concetto di smart cities, ma io eviterei queste parole così un po' facili. Il problema fondamentale è come si interfaccia al grande tema dell'information technology e come quindi un'infrastruttura serve a leggere i flussi, a regolare i fatti di inquinamento, ad operare in maniera fondamentale quando ci sono delle situazioni di rischio, sia rischio di tipo terroristico o altro, o rischi per naturali, eccetera. Il concetto forse vi è abbastanza estraneo, ma io in questo articolo La schiuma che informa, proprio attraverso il concetto di schiuma, ho cercato di renderlo il più lineare possibile. Di nuovo, tutti questi sono link e potete andare all'articolo. Quanto tempo ho? 5 minuti. Allora, il quarto concetto è la living accessibility, cioè il vantaggio di muoversi nello spazio attraverso una qualità dello spostamento, e quindi un sistema come il tram è un sistema che per esempio crea una grande quantità dello spostamento. Il quinto concetto è questo che noi chiamiamo magic crisis, che vuol dire? Che vuol dire che operare a livello delle infrastrutture galvanizza una città, galvanizza una comunità, dà un senso di condivisione, di appartenenza e di essere in un mondo del pubblico, un mondo del civico, un mondo della qualità condivisa. Quindi le operazioni delle infrastrutture hanno una grande valenza anche catalizzante le volontà e le energie. Quindi non è soltanto un discorso puramente pratico, è anche un discorso che ha, come ovviamente, se no non avremmo fatto un ragionamento sulle vie cave, che ricordate, mi auguro, questa componente, una componente fondamentale. Allora, sono le 20:13, io termino alle 20:16, giusto?
Eccezionalmente.
3 minuti per finire. Quindi, che succede adesso? Adesso succede che ci sono 30 progetti importanti, veramente importanti, e 150 meno importanti. Che cosa sono questi progetti? Ve ne faccio vedere uno per farvi capire. Ecco, per esempio, vi faccio vedere questo, che è un progetto piccolo piccolo, semplice, per farvi capire che cosa vuol dire operare all'interno di questa rete con la tecnologia. Cosa succede? Questo è un anello. L'anello va in delle zone a bassa densità, avete visto dei parchi, in delle zone ad alta densità urbana e di inquinamento. Nelle zone a bassa densità, dove ci sono questi parchi semi-abbandonati, si coltivano delle alghe. Le alghe producono 20 volte più ossigeno di altre essenze, l'ossigeno viene catturato dal tram, che lo prende e lo deposita dove esistono delle pensiline specifiche nelle aree ad alta densità. Quindi il tram gira, è anche una sorta di spoletta ecologica, nel senso che prende l'ossigeno in produzione nella zona e lo va a depositare dove serve. Dove serve viene sfruttato quando l'inquinamento è più alto. Questo è per darvi un piccolo esempio di che cosa vuol dire lavorare su una serie di temi di questo tipo, in particolare che riguardano l'information technology. Questo c'è un altro che riguarda le barriere acustiche. Barriere acustiche multitasking, ma sono barriere acustiche che funzionano attraverso un brevetto giapponese che il rumore produce energia. Quindi sono non soltanto fanno un sacco di cose, ma producono energia. Dopodiché ci sono i progetti architettonici. I progetti architettonici sono cose grosse, grosse. Il primo, ma ripeto, ne abbiamo tantissimi. Questo qui che cosa fa? Sull'anello della rete ferroviaria di Roma propone un sistema in cui i rifiuti sono raccolti anche dalla rete tranviaria e ferroviaria, ma per fare questo, di nuovo il concetto di narratività, bisogna trovare un insieme di strutture di nuova concezione che abbiano senso. Siccome il problema del rifiuto è il problema della cultura, soprattutto, è lo sviluppo della coscienza del rifiuto e del riciclo, l'idea è creare mercati di nuova generazione insieme a centri di educazione su questo, quindi in prossimità delle scuole, ecco che sono state indicate, in cui avviene questo programma particolare, che è un programma che è centro raccolta rifiuti lungo il sistema ferroviario, smistamento e riciclaggio dei rifiuti, mercato a un piano, educazione, loft, studi ai piani superiori, con un'immagine che vedete qui, che è un'immagine a lungo pensata, in questo caso che gioca sul frammentario, sia per evocare questo mondo un po' del rifiuto, sia perché è tutto visto dal treno, quindi è tutto visto a velocità. Quindi questa è una dei tanti lavori che appunto sono alla fine anche progetti architettonici e tanti altri che noi ne abbiamo fatti. Io nell'occasione regalo all'architetto Ferrara una copia di questo libro, l'altro è per te Franco, che appunto racconta questa storia. Il libro può essere visto, scaricato, preso in varie maniere nel link e si racconta tutto. Ovviamente, come avete capito, io sarei potuto andare avanti ad interim, all'infinito, però sono contento di avervi dato una bella botta.
Allora, quindi io mi assumo totalmente la responsabilità di uno grande ringraziamento a Antonino per aver fatto un salto tra mille impegni, adesso so che vai all'estero come sempre, è una responsabilità di questo incontro e sono orgoglioso che questo incontro si sia potuto realizzare e continuerà domani pomeriggio, mi auguro con una presenza umana più densa, ma questo purtroppo dipende da tanti fattori, ma oggi abbiamo una presenza di qualità straordinaria, perché ogni singola persona presente qui ha una forte incidenza poi all'esterno sul territorio. Franco è una vecchia volta dell'architettura, degli istituti di architettura, e ringrazio Franco Inac, grande promotore culturale, eccetera. Abbiamo il presidente di INAC Sicilia, abbiamo presente un esimio scienziato che a cui adesso darò la parola, che collabora con noi, e poi diciamo l'associazione ANIS che si occupa di ingegneria della sicurezza, quindi vorrei dire questo. Nino ci ha veramente bombardato con una serie di provocazioni di straordinaria complessità. E io lo ringrazio per questo, perché onestamente bisogna ricominciare da zero certe volte. Quindi la straordinaria complessità delle sue provocazioni spero possano essere in qualche modo trasferite attraverso sistemi di comunicazione molto di più diversi. Lui ha, è stato tra i primi in Italia a fare dell'interattività un sistema corrente per fare formazione, per fare i suoi corsi, partono il lunedì mattina, mi pare, su internet. E chiunque li può osservare, quindi propulsi dalla Sapienza verso tutto il sistema della rete. Quindi questo momento di incontro adesso giunge al termine per motivi anche bioclimatici.
Hanno spento il riscaldamento.
Non so se è mai stato spento, ma di questo ormai non ci dobbiamo più preoccupare. E vorrei articolarlo in 5 minuti esatti con questi due momenti importanti. Un riconoscimento, la sesta edizione del Premio Nazionale di Rischio Biocompatibile, di cui sulla rete si parla ampiamente e di cui di anno in anno si ha un riscontro anche in termini di presenza industriale. E questo premio noi stasera lo attribuiremo grazie anche al lavoro del Salone, perché il Salone serve anche come catalizzatore di iniziative industriali. Lo attribuiremo a un grande gruppo che non ha bisogno di presentazioni, ma in particolare a un nuovo innovativo prodotto di cui brevemente il responsabile ci farà cento, che è l'iActive, che è il prodotto che ha conformato il prospetto di Palazzo Italia Expo. Ok? Quindi questo iActive è un rasante fotocatalitico che si origina, credo, dalla ricerca del TX Millennium e che oggi si articola in questa forma, diciamo, innovativa e anche disponibile sul grande mercato. È un rasante che ha una funzione fotocatalitica, ci spiegherà adesso brevemente come funziona, è una sorta di carbonatazione dell'anidride carbonica sulla superficie del prodotto. E poi ho il piacere di dare la parola sempre a conclusione al dottore Tringale dell'Istituto di Ricerca Medica Ambientale, a seguire al presidente Leonardi dell'associazione, proprio un giro di battute molto rapido, perché chiaramente secondo me qui è importante segnare questo evento e che forse possa essere la stampa domani a dare risalto a, come sicuramente tramite il Salone avverrà, a questo momento importante di riconoscimento. La parola quindi a Marco Sandri, proprio che riceve la targa e che adesso faremo arrivare.
Una parola al volo, anche perché proprio come hai detto prima, grazie a Francesco innanzitutto, grazie a chi resiste al freddo. In questo momento devo dire che in quella posizione sono un po' nel quello. Allora, gli active code, ma soprattutto il principio attivo, gli active, che i facelenti ormai da tanti anni hanno messo sul mercato, sotto forma di X, quindi un cemento, una serie di prodotti, ma alla base c'è un cemento fotocatalitico che serve a inglobare al suo interno e a lavorare sulle particelle dell'aria, trasformandole in nitrati idrogenici. Parole molto molto pesanti, come di fatto riesce ad abbattere quello che è l'ormone. Con questo tipo di principio è stato fatto il Biodynamic, che domani presenteremo, o meglio, domani diremo cosa è stato fatto, cioè Palazzo Italia all'interno dell'Expo, con la versione rasante del Biodynamic, che è soltanto la parte corticale, si può pulire l'aria, proprio come diceva l'architetto prima, con la tecnologia, c'è il treno che porta ossigeno, noi creiamo dell'aria pulita abbattendo quelle che sono gli NOx e le particelle che vanno a inquinare quello che noi spieghiamo. Basta.
Chiudo qui anche perché. Allora, tu a nome del gruppo Italcementi, chiaramente
siamo anche Vito Lista che venga a rappresentarla insieme a me.
Poi faremo una foto lì sul fondale che ha preparato del premio. La parola a Giovanni Tringale, intanto. senso la ricerca, l'istituto di ricerca medica fa chiaramente un grande sostegno al territorio in tal senso. Prego.
Buonasera a tutti. Io non sono un architetto, non sono un ingegnere, non parlo di costruzioni, sono un medico. Studio questa meravigliosa macchina umana che è il nostro organismo. E il mio intervento brevissimo, telegrafico, vuole rappresentare qualche riflessione che dobbiamo fare sugli ambienti di vita, gli ambienti occupazionali, perché spesso sono essi stessi causa di problemi fisici. Io oggi ho visitato persone di Trapani, Milazzo, Sorrino, cioè per patologie che non sono conosciute. Ora, come mai una persona da Trapani va ad esigere? Perché c'è questa patologia che si chiama sindrome da ipersensibilità chimica multipla, che è strettamente correlata agli ambienti di vita e occupazionali. Praticamente è una sindrome monotossica pressoché sconosciuta, per cui questi soggetti arrivano a fare del turismo sanitario pazzesco, fino a trovare poi al neuropsichiatra, perché il medico dice no, questa è una patologia neuropsichiatra, e quindi vengono considerate del tutto disparate. C'è stato un caso di passare, che se ne sono occupate anni fa anche i media nazionali, di una violinista che non poteva stare in nessuna abitazione perché il sorbente che stava nel bruciolato, come vedete, aveva un abbassamento della sogna di archeio sensibile notevole e non poteva abitare in questi luoghi. Io sono stato invitato dal prefetto di Trapani, perché mi sono occupato dal 2000 di questa patologia, e praticamente la provincia ha fatto una un'applicazione prefabbricata sul mare su questa donna che è riuscita a vivere in modo decente. Bene, allora, sulla prima addirittura ci sono dette tante cose, ormai sono cose scontate, i materiali biocompatibili, tutta una serie di cose. Io vorrei fare un piccolo discorso su quello che noi eravamo prima, cioè noi da dove veniamo, che facevamo prima, cosa mangiavamo, dove abitavamo. Allora, noi ci siamo scordati, professore, lei ha fatto un intervento magnifico, veramente molto interessante, ma non dobbiamo dimenticare da dove veniamo. Noi veniamo dalle foreste, dalle grotte, dalle capanne, mangiavamo determinati alimenti, oggi facciamo tutto al contrario di quello perché facevamo nel nostro percorso evolutivo lungo circa 55 milioni di anni, noi arriviamo da un dopoguerra nel nostro interesse, poi sono stati chiamati. Quindi, allora, la riflessione che voglio permettervi è questa: intanto parliamo di materiali biocompatibili, certamente, ma questa costruzione che ci costerà magari di più per l'uso di queste tecnologie nuove, di questi materiali che costano anche di più, chiaramente è così. Per esempio la carta riciclata, non capisco perché debba costare di più, questa non si capisce, noi dobbiamo fare le foreste e quindi deforestare il pianeta, quando con la riciclata potremmo risparmiare, invece non ci costerò. Ecco, questa assurdità noi dobbiamo risolvere alla luce di una situazione che potrei far fare. Cioè noi praticamente dove costruiamo la nostra casa? Ecco, il sito di dove costruire la casa è importante, si parlava delle aree dismesse, vabbè, queste da utilizzare per il consumo, per il consumo del territorio, ma se io un domani desidero di fare una casa, commissione all'architetto, un progetto, eccetera, eccetera, bisogna che si valuti il sito dove si fa questa casa. Perché se io mi faccio una costruzione con tutti i criteri di architettura che sappiamo, nel problema del radano, tutte le celle di aggressione di sotto, le celle di perspire, eccetera, eccetera, e poi me la faccio dietro la cortina che c'è una fabbrica altamente inquinante, non risolto niente. Quindi, per esempio, la prevalenza direzionale del vento, se ci sono avversi, valutare anche questo, per esempio, alle coste, in tutta la costa ionica, l'estate, c'è una climatizzazione naturale, perché l'aria della fresca di terra che scende di notte, quindi proviene da Piano del Faro, 2500 metri, e si accende, non c'è bisogno di accendere neanche il condensatore, perché tutta questa fascia viene raffreddata automaticamente dal vento. E poi c'è di giorno la fresca del mare che non porta ordine, perché nel mare non ci sono piani. Quindi il sito, per esempio, il soggetto adesso si sceglie un sito vicino al mare, è importantissimo, ed è importantissimo la manutenzione dei filtri, dei condizionatori d'aria. Questo è fondamentale, perché uno il stato condizionatore d'aria è straordinario. Questo non va bene, perché ci sono soggetti antartici che sono sensibilizzati alla stagione, che praticamente poi si accorgono che cambiare il filtro sta molto male. Allora, in sintesi, qual è l'umidità del mare, gli ambienti microclimatici, il microclima, per esempio gli acri, al di sotto del 40% dell'umidità non si moltiplicano, si muoiono, perché l'acqua respira attraverso il tegumento. Quindi una umidità eccessiva in un ambiente domestico, e gli acari ci sono in tutti gli ambienti domestici, perché noi lasciamo la nostra smancutaria a migrarsi sul nostro letto, sul divano, eccetera, eccetera, che l'acqua si nutre su smancutaria, chiaramente è un problema nella misura in cui l'eccessiva umidità può fare moltiplicare, anzi agevola la moltiplicazione. Quindi il microclima è importante, importante l'utilizzo di idrovetture senza l'utilizzo di solventi, le colle, per esempio, i collanti delle case da parete alla caseina, perché è una proteina molto denaria, tanto è vero che molti sono intolleranti alla caseina, perché non ci rischiamo mai, noi non mangiavamo prima, tornando al passato, i formaggi, no? È una proteina nuova, una proteina molto tenace, e quindi chiaramente il concetto, che io, la riflessione che voglio trasmettere è proprio questa di pensare, la sindrome del fisico malato, per esempio, la sindrome, è proprio uno dei tanti aspetti legati agli ambienti di vita che sono le stesse cause di patologie. Quindi la bioarchitettura si viene incontro, ci viene incontro abbattendo alcuni elementi che sono causa di patologie, e soprattutto per queste persone che soffrono di DCS, pensare anche alla retrosensibilità. Quindi schermare gli alberi elettrico, perché voi non avete idea di quando le retrosensibili ci sono, e noi siamo tempestati di elettrosensibilità. Basta che suona il cellulare in uno stadio e si avvengono i fariati tutte le persone che stanno vicino a quello che sta telefono. Passiamo attraverso il telepatico con la macchina che ci sono le elettroni, ci mettiamo il telefonino e abbiamo 15 mentre volto per mettere il buco quando il limite massimo è 6. E un'ultima cosa, parlano, guardate che negli ambienti, noi abbiamo sull'estero, su un vulcano attivo, il radono è presente perché si parla delle faglie, e quindi ci sono zone di elevata radiazione superficiale, qual è per esempio a Cicatena, per esempio, c'è una radiazione che causa dei cristallismici, ma noi abbiamo fatto uno studio, abbiamo misurato il radono, e ci sono registrati da 900 a 1032 becquerel per metro cubo, quando il limite è 400 becquerel per metro cubo. Quindi riflettiamo bene sul sito in cui noi andremo a costruire la nostra presentazione. Grazie e buona giornata.
Grazie Giovanni per la tua solidarietà, la tua presenza, il tuo contributo.
Un breve saluto per il presidente Leonardi, perché siamo chiaramente in una...
Sono un saluto perché tutti noi dobbiamo stare nella condizione di macro climatica, forse in questo caso è veramente. Sono un saluto per dire che piacere di essere presente qui con l'associazione di architettura, e i punti in comune tra la bioarchitettura e l'ingegneria della sicurezza, la salute della sicurezza sul lavoro sono tantissimi, e di la serie non è necessariamente niente, perché il dottor Desiderato in realtà ne ha illustrati quasi tutti, dai rischi chimici ai rischi biologici ai rischi da agenti cancerogeni. Oggi abbiamo parlato con il nostro convegno, stiamo parlando delle problematiche di tante ancora aspetti di agenti cancerogeni presenti nella nostra ambiente di lavoro, e il piano nazionale della prevenzione 2015-2018 che abbiamo varato recentemente anche con la regione siciliana dedica proprio un aspetto fondamentale al rischio da presenti di agenti cancerogeni nel ambiente di lavoro, e tra questi ancora neanche, che a proposito di dove nascono le edifici, ancora abbiamo una massiccia presenza di amianto nelle nostre attività, sia in termini di capannoni, il famoso Ethernet, che ancora è presente massicciamente, ma è ancora problematico quando questa copertura di amianto viene di fatto eliminata con le modalità che due volte vediamo di vedere le minacce, a colpo di martello e gruppi di bombe che riportano senza nessun dispositivo di prevenzione, senza nessuna attenzione, e invece questo purtroppo le fibre di amianto sono pericolosissime, basta una per generare tumore. Quindi comunque gli aspetti di bioarchitettura sono veramente tantissimi, dalle onde elettromagnetiche alla radon, che anche queste radon proprio in questo periodo stiamo buttando più delle linee qui a livello regionale sull'aspetto errato nei nostri ambienti di vita e di lavoro. Sono veramente tanti, bisognerebbe forse mettersi insieme a Don Paolo e coniugare gli aspetti di architettura con l'aspetto della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Quindi grazie ancora e complimenti.
Grazie ancora. La Fondazione Bioarchitettura ha lo scopo proprio di creare partnership, quindi credo che così come suggerisce uno dei nostri padri ispiratori, un certo Friedrich Cabra, uno dei fisici quantistici che è riuscito a coniugare la filosofia orientale con la scienza quantistica occidentale nel suo bestseller Il Tao della Fisica, pone le basi proprio per i principi fondamentali dello sviluppo umano. Fra questi c'è la creazione delle collaborazioni, delle partnership. È proprio l'obiettivo basilare per poter sperare che la società umana, sia in termini infrastrutturali che poi gestionali, che di liquidità, possa progredire. Quindi scopo della Fondazione Bioarchitettura è mettere assieme, fare rete, e quindi speriamo che questo passo di oggi possa essere preludio per una rete sul territorio, magari in condizioni bioclimatiche più ideali. Grazie.
Antonino, grazie ancora.
Grazie.
Un abbraccio.
Qui c'è Antonio.
Farei una foto prima di andare via con i premiati.
Franco.
Un saluto.
Ciao.